Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
E buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Sono le ore 18.02 di questa domenica 20 ottobre 2019. Bentrovati a tutti in questa serata, in questo tardo pomeriggio ormai autunnale, dell'inizio dell'inverno in qualche regione d'Italia. L'estate ci allieta con degli strascichi piacevoli, in altre si comincia ad avvertire qualche rigore preinvernale, ma insomma l'anno sociale è ormai ripartito e tutti quanti abbiamo un calendario rinnovato pieno di tante attività, di tante cose. Anche per questo facciamo bene a ringraziare Radio Maria che continua ad offrirci con tanta fatica, ma tanta speranza e tanta gioia, un posto in cui tornare a rinfrancarci più o meno frequentemente a seconda delle necessità e delle possibilità e a guarire dal male dello zapping, della frenesia, dello stesso calendario che ci impone talvolta un tran tran. E io ringrazio particolarmente anche per lo spazio concesso con qualche piacere reciproco a una rubrica come Padre Nostri. Sicuramente il piacere è mio e di quanti vi collegate per rinnovare e approfondire la conoscenza dei padri che ci hanno preceduto nella fede. Giusto l'altra sera, citando una cosa che avevo imparato da mio padre, una massima di sapienza quotidiana, del tipo rimettere la macchina sempre pronta a uscire, non sai mai quanta fretta avrai quando dovrai prenderla la prossima volta, ricordavo a mia moglie come secondo il detto di Chesterton, tradizione in fin dei conti non differisce molto da democrazia. Democrazia significa ritenere che una cosa può essere giusta anche se l'ha detta il nostro stalliere, tradizione significa ritenere che una cosa possa essere giusta anche se l'ha detta un nostro padre fisico, un nostro padre nella cultura e ancora di più nella fede. E questo è chiaramente il motivo per cui ci dedichiamo anche con grande profusione di energia, di forze fisiche e intellettuali allo studio della patristica. Oggi però non parliamo proprio di un padre, oggi parliamo anzi di un eretico che è Marcione. Ne parliamo per un triplice motivo, il primo dei quali è che sta bene all'interno del nostro discorso. Se avete seguito la rubrica negli ultimi mesi, sapete che stiamo preparando il discorso sulla crisi ariana, che è una crisi dovuta a un'eresia, che ha preso il nome di arianesimo da Ario, che è stato l'eresiarca, e dobbiamo capire appunto che cosa significa eresiarca, ma noi stiamo preparando questo discorso sulla crisi ariana cercando di capire come la teologia trinitaria ha affrontato tra secondo e terzo secolo quella fase decisiva, embrionale, che fu una fase esplosiva in cui tantissimi proposero delle architetture teoretiche, alcune molto originali, qualcuna perfino temeraria e azzardata. Alcune di queste trovarono uno sviluppo poi fecondo che riusciva a tenere insieme tutto quanto, quindi si rivelavano teoreticamente feconde in quanto economiche e vantaggiose, cioè massimalizzavano il risultato minimizzando la spesa, così come facciamo quando abbiamo dei programmi, dei progetti da fare, cerchiamo di dare il minimo bagaglio assiomatico a una teoria facendo sì che ci garantisca più cose possibili. E così le varie proposte di teologia trinitaria che si avvicendavano erano quella modalista, quella monarchiana, subordinazionista, quindi, ma subordinazionisti in vario modo, e poi si affacciò da prima minoritaria tramite pochi geni, poi sempre più affermatasi, una teologia che poi prese il nome di Trinitaria. La teologia delle tre ipostasi e dell'unica sostanza, tanto in lingua latina quanto in lingua greca, abbiamo ricordato a Occidente con Tertulliano e a Oriente con Origene, e poi nel corso del IV secolo questa ortodossia sarebbe stata condivisa largamente da tutti, ma come in un manto stradale appena messo può spuntare un filo d'erba, di erbaccia che si voleva seppellire sotto il manto dell'asfalto, così anche lì delle tracce di teologie subordinazionistiche, molto subordinazionistiche, permangono. Siccome a tirarle avanti sarebbe stato un prete di Alessandria chiamato Ario, avrebbero preso il nome di arianesimo, il che non significa che Ario fosse storicamente l'unica fonte di questa eresia. Ecco un punto importantissimo che anche la puntata odierna dovrebbe aiutarci a meglio focalizzare. Perché dico la puntata odierna? Perché oggi parliamo di Marcione, è uno di quelli che non tutti conoscono, ma di cui quasi tutti condividono il pensiero. Alle volte, ecco, un altro detto che sia Chesterton sia altri apologeti del XX secolo hanno più volte ripetuto: le cosiddette nuove idee sono soltanto per lo più nuove formulazioni di vecchi errori, perché l'eresia marcionita è radicata molto a fondo nel cuore di moltissimi cristiani che probabilmente non conoscono Marcione, non l'hanno mai sentito nominare. Che cos'è l'eresia marcionita? Avete mai incontrato qualcuno che vi dice: sì, vabbè, ma questa cosa che dici sta scritta nel Vecchio Testamento, poi c'è il Nuovo Testamento che è un'altra cosa. Sì, ma questo è il Dio dell'Antico Testamento, non è il Dio di Gesù. Quante volte vi hanno detto cose di questo tipo? Quante volte voi stessi siete stati tentati di pensare una cosa del genere, o magari la pensate ancora, anche in questo momento che siete sintonizzati a seguire Padre Nostro su Marcioni, su Marcione? Sì, questo è un pensiero molto molto comune, il che testimonia che Marcione si trovò in una particolare congiuntura storica ad essere un catalizzatore di un pensiero che però non è ragionevole pensare che egli abbia elaborato in via esclusiva. Perché? Perché lo vediamo in modo diverso affermato da altre parti, e perché alcune di queste altre parti siete voi, siamo noi. Cioè tantissime persone attorno a noi o noi stessi abbiamo pensato cose marcionite nella vita, appunto, ma questo è l'Antico Testamento, ma il Dio di Gesù è un altro Dio e cose così, pur senza conoscere Marcione, pur senza aver idea di quali opere Marcione abbia scritto, quante siano, se si trovino e dove, o di quando visse Marcione. Cioè possiamo non sapere niente di queste cose e tuttavia coltivare dei pensieri di matrice marcionita, diremmo noi, e di nuovo l'espressione è infelice perché lascia intendere che Marcione sia eresiarca in quanto arche unica, cioè unico principio di questo modo di pensare. In realtà una caratteristica dell'eresiologia antica è che ha un'impostazione tendenzialmente monogenistica. Che vuol dire? Vuol dire che lo studio delle eresie nell'antichità si rifaceva normalmente al presupposto, neanche sempre esplicitato, che ci fosse sempre qualcuno all'origine di un'eresia, che ogni eresia venisse da un eresiarca e che ogni eresiarca producesse almeno un'eresia. Ci sono eresiarchi che hanno prodotto più eresie, è infatti un grande topos della controversistica e dire agli eresiarchi che sono padri di molte eresie, fino al sillabo si dice che il modernismo è la sintesi di tutte quante le eresie, quindi come vedete come luogo comune della controversistica è permanso nei tempi, scusate mi sono perso su questo verbo difettivo, il modo di affrontare un problema considerando che alla radice di ogni eresia ci sia sempre e soltanto un eretico. Poi nei primi secoli i primi padri hanno anche coniugato la l'avversione all'eresia, quindi interna al discorso infracristiano, con la polemica con i giudei e con i pagani. E infatti trovate, a seconda degli eresiologi, come sono appunto Tertulliano, Epifanio, l'autore dell'Elenkos, che abbiamo menzionato anche nelle scorse puntate quando abbiamo parlato di Ippolito, trovate l'abitudine di far risalire una singola eresia a una scuola filosofica, per dire le filosofie dei pagani si sono tradotte in eresie nel cristianesimo. Addirittura ricordo che nel De Anima di Tertulliano si ritiene sì che appunto si sposa questa eresiologia antifilosofica, e se Zenone di Cizio e qualche altro, i capiscuola delle filosofie ellenistiche erano anche progenitori di eresie cristiane, di Platone Tertulliano diceva che era il condimentarius ereticorum, cioè quello che tornava buono un po' in tutte le eresie, il capostipite un po' di tutte le eresie. Ecco, questo a proposito della teoria monogenetica delle eresie, delle eresiologie monogenetiche. E perché è interessante fare un tipo di studio così, pensato in tal guisa? È interessante perché oltre a conoscere le eresie, che di per sé sono delle proposte di fede che cerca l'intelletto, quindi non una cosa così sbagliata, fino a che non si arrivi all'ostinazione e al lavorare esplicitamente contro la Chiesa, dicevo, oltre a studiare le eresie, anche studiare come le eresie vengono percepite, ci dà qualcosa di riflesso sulla coscienza ecclesiale. E infatti Marcione è importante anche per questo ulteriore dettaglio, cioè che di lui sappiamo che fu scomunicato intorno al 144. E questa data, la data della scomunica di Marcione, fu una data che segnò profondamente la coscienza cristiana in quel secondo secolo. Da entrambe le parti, i successori, scusate, i discepoli di Marcione, presero quel marchio, quell'anatema, quella separazione dalla comunità di Roma come una medaglia, e festeggiarono ogni anno la condanna da parte di Roma, perché vi rivedevano la propria specificità, la propria dignità e via dicendo. E i cattolici, quelli che poi sarebbero stati riconosciuti come i cattolici, gli ortodossi, insomma la Chiesa di Roma, la Chiesa che c'era e che ci sarebbe stata oltre l'esperienza marcionita, vivevano un momento di autocoscienza ecclesiale forte e inusitato, cioè la Chiesa per la prima volta, la Chiesa lì a Roma per la prima volta si raccoglieva come un solo uomo e diceva: no, questa cosa è sbagliata, questa cosa non ci appartiene. Il che è chiaramente un forte momento di autocoscienza, il momento in cui un individuo, sia pure persona giuridica se volete, cioè non una persona fisica, ma come un solo uomo appunto, come una persona giuridica, questa chiesa diceva io, diceva un noi che introduceva un'azione collegiale così importante. Sì, c'era la lettera di Clemente di 50 anni prima, circa poco meno di 50 anni prima, la lettera di Clemente ai Corinzi, che pure mostra un'autocoscienza ecclesiale, ma non così forte da dire un no, perché quell'autocoscienza ecclesiale espressa nella lettera di Clemente ai Corinzi risponde a delle specifiche richieste da parte della comunità sorella di Corinto, che chiedeva aiuto su alcune precise difficoltà che stava attraversando. E Roma rispondeva: voi siete una comunità eccezionale, vi ha fondati Paolo, eccetera, noi vi diciamo questo, questo e questo, in forza della nostra esperienza, della nostra autorità, vi consigliamo questo e questo. Era un passo importante, ma la scomunica di Marcione, 144, segna appunto una data importante nella crescita della Chiesa di Roma e della Chiesa universale. E con questo abbiamo detto due dei tre punti di interesse per noi del caso di Marcione. Dicevo appunto il nostro discorso, cioè il fatto che stiamo facendo un percorso di preparazione alla crisi ariana nel IV secolo e quindi dopo aver visto Tertulliano dovremo vedere Novaziano. All'interno di Tertulliano troviamo il corpaccione di Marcione e dobbiamo affrontarlo. Poi c'è l'interesse eresiologico in senso lato, che è quello di cui ho appena parlato, e poi c'è la questione della formazione del canone. La questione della formazione del canone è quella a cui più direttamente si rivolge l'opera che adotto come guida per questa nostra puntata, che è un recente libro pubblicato da Einaudi a cura di Claudio Giannotto e di Andrea Nicolotti. Il titolo è appunto Il Vangelo di Marcione, così come titola la nostra puntata. È un libro recente, pubblicato, stampato nel maggio 2019, quindi già presente in libreria dalla fine della primavera e inizio dell'estate. Ne abbiamo trovato un riscontro molto positivo, diciamo entusiastico, a firma di Luigino Bruni su Avvenire. Per chi lo volesse cercare, si trova su internet, la data è il 7 agosto, quindi in data 7 agosto Bruni recensiva il Vangelo di Marcione a cura di Giannotto e Nicolotti su Avvenire. Noi ci fermiamo un attimo su un solo paragrafo di Bruni, neanche il più emblematico, il più rappresentativo, però è utile per introdurci. Dice, dice Bruni nel suo articolo del 7 agosto, sono due le principali opere di Marcione, l'Evangelium e l'Apostolicon. Il primo sarebbe propriamente il Vangelo di Marcione, il secondo una collezione di lettere di Paolo, quelle che conosciamo anche noi, tranne le due a Timoteo e quella a Tito, ma con incluse anche quelle che oggi gli studiosi non considerano paoline, cioè proto-paoline, voleva dire qui Bruni. L'Evangelium, il Vangelo, forse Marcione è stato il primo a usare questa parola per dire il testo scritto contenente le parole e le opere di Gesù, è l'oggetto del lavoro di Giannotto e Nicolotti, che però nell'introduzione discutono anche l'Apostolicon, essendo i due testi profondamente legati tra di essi. L'interpretazione delle lettere di Paolo è infatti l'elemento chiave della teologia di Marcione. Il suo pensiero può essere infatti definito una teologia paolina radicale. Ora, non c'è bisogno di andare tanto fuori dalle scritture per sapere che le lettere di Paolo avevano costituito una scuola di pensiero. Paolo, disse un influente commentatore protestante, aveva garantito a tutti i cristiani per sempre il diritto a pensare. E non a caso anche durante la riforma le facoltà di teologia venivano sempre dedicate a Sant'Agostino e a Paolo, le università a Sant'Agostino e le facoltà di teologia a Paolo nella fattispecie. E questo è tutto molto importante, però uno arriva a chiedersi in sintesi che cos'è che proponeva Marcione. In cosa Marcione dice qualcosa di noi, del nostro modo di pensare? Ve lo dicevo prima, è quel tendere a dividere in modo ben più che distintivo, ma veramente divisivo, con una netta cesura, i due testamenti. Ora, se lo diciamo noi, normalmente facciamo espressione e sfoggio di una scarsa cultura religiosa e di una scarsa assimilazione catechetica, ma vi dovete immaginare che tutto questo avveniva nel secondo secolo, quando il canone scritturistico, se andava formandosi, tuttavia non era ancora in formazione. E qui si inserisce proprio specificamente in un discorso vastissimo e complessissimo il lavoro di Gianotto e Nicolotti. Guardate, vi dico, il libro è fatto molto molto bene, ha due introduzioni che vale la pena studiare riga per riga, benché non tutto sia condivisibile, come loro stessi riconoscono, però alla fine del secondo saggio i due autori lo sottoscrivono entrambi praticamente, si afferma che un discorso integrale su Marcione non può essere contenuto neanche in un libro così specifico, ci vuole una serie di studi più dettagliati. Chiaramente quello che non può essere contenuto in un libro scritto da due specialisti che hanno dedicato anni e anni di studio, molto meno potrà essere contenuto in questa nostra presentazione. La nostra presentazione ha evidentemente un livello più modesto, però nella sua modestia vuole da un lato incoraggiare quanti se ne sentissero attratti ad affrontare il tema, perché lo strumento è fatto bene e al di là di alcune piccole da alcuni piccoli margini di opinabilità, piccoli o medi margini di opinabilità, ha il grande merito di portare di riportare sul tavolo dei nostri lavori una discussione che era stata data più o meno per assodata, e dall'altro anche quello di farci ripensare a come noi stessi concepiamo la nostra fede. Ricordatevi, noi abbiamo una Bibbia fatta almeno da 18-19 secoli. Marcione probabilmente non ce l'aveva. In che senso Gianotto e Nicolotti entrano in questo argomento? Ci entrano dicendo, tramite la ricerca sulla questione sinottica, almeno da due secoli e mezzo, siamo arrivati, dopo le prime due fasi della ricerca sul Gesù storico e quindi sulla questione sinottica, a ritenere abbastanza pacificamente che l'ordine dei Vangeli sia stato questo più o meno. Marco è stato il primo Vangelo, composto tra il 60 e il 70 d.C. Un paio di decenni dopo si sono avvicendati i Vangeli di Matteo e di Luca, probabilmente prima Matteo poi Luca. E a cavallo tra il primo e il secondo secolo avremmo il quarto Vangelo, il Vangelo più maturo teologicamente, diciamo, dalle riflessioni teologiche più raffinate. E osserva Gianotto che questa ricostruzione viene data sostanzialmente per acquisita e nessuno la mette fondamentalmente in discussione. Essa però è tutt'altro che dimostrata in modo inoppugnabile. Perché tutt'altro che dimostrata in modo inoppugnabile? Perché la trasmissione dei testi nell'antichità procede secondo una grandissima, grandissima fluidità. Quando io cominciai a studiare teologia e feci chiaramente il corso di introduzione alle Sacre Scritture, ricordo che rimasi estremamente colpito da una grande differenza tra la filologia classica e la filologia biblica. Cioè, introducendomi agli studi, alla critica letteraria e alla critica testuale, i miei docenti mi spiegarono, sapete, quante copie ci sono del De Bello Gallico, del De Oratore, di opere di grandi, grandissimi autori classici, e ci dicono, un numero oscillante tra una e 18, 19, 20 copie. 20 copie su cui si fanno le edizioni critiche, cioè Platone, cioè Omero, Esiodo, i grandissimi dell'antichità, quelli di cui ci è stato tramandato il nome, sono conservati e tramandati a noi in un numero che sta sulle dita di 4, 5, 6 mani, al più per i grandissimi, talvolta sulle dita di una mano e ne avanzano. Ebbene, per i Vangeli, per il Nuovo Testamento, noi abbiamo migliaia di testimonianza. Poi a seconda di quanto vogliamo distinguere tra il tipo di testimone fisico, possiamo andare nell'ordine delle centinaia o delle migliaia, ma arriviamo almeno a 2-3 mila testimonianze, e tutte le differenze, mi disse da allora con una qualche approssimazione didattica, tutte le differenze testuali sono contenibili dentro un'edizione critica come questa di Merck, come questa di Nestle Aland. E la cosa chiaramente mi lasciò sbalordito, disse: accidenti, che cura inusitata veniva messa nella tradizione di questo testo che veniva ritenuto sacro, perché le differenze tra così tante copie risultassero così marginali, così minimali da poter essere annotate tutte quante in un apparato critico. Poi andando avanti già in quel primo grado accademico di studi mi resi conto che i testi proponevano problemi maggiori e suggerivano risposte un po' più complesse di quella che mi era stata proposta a modo di introduzione. Immaginatevi per esempio alla fine del Vangelo di Giovanni, il capitolo 20 e il capitolo 21, che sono evidentemente due conclusioni, e la seconda sembra stata scritta proprio dopo la morte del vecchio a cui era attribuito il Vangelo, cioè di Giovanni, per giustificare il fatto che anche quel discepolo era morto malgrado quelle parole sibilline dettegli da Gesù sul lago di Tiberiade. E quindi si deve spiegare in che senso quelle parole vennero dette da Gesù, ma è evidente che c'è un'azione redazionale lì. Oppure pensate alla chiusa dell'Apocalisse, proprio nelle ultime pagine, nell'ultima pagina della Bibbia, dove c'è la maledizione per chi osasse aggiungere qualcosa a quel testo. Perché lo diceva? Perché il pericolo era tutt'altro che scontato. L'eventualità che qualcuno mettesse mano al testo, ancorché ritenuto sacro, si deve capire da quando fu ritenuto sacro e in che misura fu ritenuto sacro, questa eventualità non scoraggiava quanti intendevano non svilirlo, ma anzi impreziosirlo, liberare il testo da problematiche intrinseche. Immaginatevi che proprio nel secondo secolo Tiziano, uno dei grandissimi apologisti del secondo secolo, avrebbe prodotto un'opera di concordanza dei Vangeli che è nota con il nome di Diatessaron. Il Diatessaron, che purtroppo non ci è giunto in originale integrale, ma solo in qualche citazione e in qualche commento da traduzioni, in qualche commento su traduzioni, come quello di Efrem il Siro più tardo, il Diatessaron fu un tentativo di concordare i Vangeli, il quadriforme Vangelo di cui aveva parlato Ireneo, in quanto aveva degli elementi di conflitto. Non è che Tiziano fosse il primo a essersene accorto. Tiziano propone una soluzione che le chiese nel complesso hanno ritenuto non accettabile. Perché? Perché gli evangelisti avevano dei nomi e un'ascendenza apostolica, e Tiziano invece non aveva un'ascendenza apostolica. Quindi, che è successo? Da principio, questo è un elemento importantissimo, da principio le chiese predilessero non tanto gli scritti quanto i contatti diretti con gli apostoli. Abbiamo la famosa testimonianza di Papia di Gerapoli in cui si trova la valorizzazione delle testimonianze rispetto agli scritti. Si dice che sì, cominciavano a circolare degli scritti, ma quando poteva capitare di incontrare qualcuno che aveva sentito la viva predicazione di Giovanni o di un altro degli apostoli, allora si lasciavano da parte le carte e si andava a sentire quello che diceva chi aveva visto uno che aveva visto. Laddove il contatto con la prima generazione andava a finire, si cercava almeno un contatto mediato, se non più immediato. Ecco, io ho parlato con Policarpo di Smirne, è un caso, si parla di Policarpo come di uno che da bambino sentì Giovanni, e quindi Policarpo diventa per la generazione a seguire un riferimento, perché anche se da bambino aveva sentito un testimone diretto. Quindi abbiamo una lunga fase in cui la Chiesa, le Chiese in generale, vedono circolare degli scritti, ma non li canonizzano. Qual è il motivo per cui li canonizzano? Si è soliti dire che le guerre giudaiche furono uno dei motivi, il fatto che gli ebrei andassero a creare il loro canone poneva una questione di identità anche per quegli ebrei particolari che erano alcuni cristiani, e quindi questi cominciarono a codificare anche loro un elenco di libri. È probabile che ci fosse anche questo elemento, perlomeno, ma il tutto affonda in una nebbia molto molto mobile, nella quale dobbiamo andare con i piedi di piombo, come si suol dire. Dicevo, ecco, del caso di Antiochia, della poligenesi delle eresie, perché ad esempio un tratto di marcionismo simile a quello che anche noi abbiamo, anche noi possiamo avere, quella specie di autosufficienza dei Vangeli, ma sì, abbiamo il Nuovo Testamento, che ci dobbiamo fare con l'Antico, una cosa detta in modo dozzinale e grezzo così, ma tante volte lavorante e operante nei nostri pensieri, la si ritrova anche in Ignazio di Antiochia. In Ignazio di Antiochia si trova scritto che Cristo si trova nella predicazione e nell'esperienza e non negli archivi, non sta nei libri, i libri sono dei giudei. Lì c'è un chiaro intento antigiudaico, fortissimo, in Ignazio di Antiochia. Ma guardate che ad Antiochia, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Non è che la possiamo banalizzare, l'esperienza di Antiochia. Nelle lettere di Ignazio, per la prima volta, si trova il termine cristianesimo, la parola cristianesimo, si trova lì. E forse l'ha inventata lui, per quello che ne sappiamo, tanto non abbiamo niente prima di lui che ci attesti questa parola. Quindi i laboratori erano vari e talvolta, quasi sempre, le soluzioni che ci sono state tramandate non derivano da una sola di queste cucine, ma da una conflazione ragionata e composita di molti di questi elementi. Quindi per questo vorrei proporvi alcuni passaggi dei saggi introduttivi, fondamentalmente, poi alla fine esprimere solo un punto di criticità, ma di opinabilità rispetto a una delle posizioni, e nel frattempo magari anche sentire qualche vostra opinione. Adesso spero di non essere stato criptico, come se avessi illustrato una cosa oscura tramite una cosa più oscura, ma spero che con le parole dei nostri due curatori riusciamo a rendere la cosa più presente allo spirito di ciascuno di noi e anche più utile. Quindi prendo un passaggio adesso sulle peculiarità del Vangelo di Marcione dal secondo saggio, da quello di Nicolotti, che è fondamentalmente il curatore testuale, quello che ha fatto la scelta dei testi, che ha disposto graficamente il testo greco e ne propone una traduzione molto molto fedele e interessante. E l'altro autore invece fa un discorso più complessivo, l'altro curatore, Gianotto, fa un discorso più complessivo di collocamento all'interno del panorama accademico e del dibattito vivo da tre secoli a questa parte. Il suo saggio è molto tecnico e complesso, ma anche molto bello. Torniamo però adesso a quello di Nicolotti, in particolare alle peculiarità del Vangelo di Marcione. Che lo scritto fosse intitolato soltanto Vangelo, senza aggiunta del nome di un autore, è attestato sia da Tertulliano, sia da Epifanio, sia dallo scrittore arabo Al-Nadim. La polemica eresiologica, infatti, usa contro Marcione proprio l'argomento dell'assenza di un'attribuzione di questo Vangelo a un autore. È possibile, come riteneva Helmut Köster, che l'autore del Vangelo di Marcione o Marcione stesso siano i responsabili della scelta di applicare per la prima volta a un testo narrativo su Gesù la denominazione di Vangelo. Che vuol dire questo? Vuol dire che normalmente anche all'interno stesso del Vangelo abbiamo abbiamo la parola Vangelo. Il Vangelo si rende conto di essere un genere letterario diverso da quello di altri. Il Vangelo di Gesù Cristo si legge in Marco, in Matteo. E cosa si intende però? Non il nome di un genere letterario, ma la buona notizia. Questa è la buona notizia di Gesù Cristo. Arriva un punto in cui invece, in cui avviene lo slittamento semantico per cui la parola Vangelo diventa il nome di un libro, come lo usiamo anche noi, il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Giovanni, Marco, Luca, i Vangeli apocrifi e via dicendo. Quando è questo momento? Non lo sappiamo. Degli studiosi ritengono non impossibile che fosse proprio Marcione a utilizzare Vangelo come titolo di un libro. Questo per la ragione detta, cioè che gli eresiologi gli rinfacciano l'utilizzo di un suo Vangelo acefalo, diciamo, senza un vero titolo, perché lo chiama solo Vangelo e non il Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Il Vangelo di Marcione, continua Nicolotti, presenta alcune caratteristiche proprie, altre invece le condivide con i Vangeli canonizzati. Rispetto a Luca, esso si apre con un'indicazione di tempo, l'anno quindicesimo di Tiberio, cioè il 29 d.C., che in Luca corrisponde al versetto 3.1. Quindi salta immediatamente alla discesa di Gesù a Cafarnao, 4.31-37. Dunque, nel Vangelo di Marcione mancavano, rispetto a Luca, il prologo, l'annunzio della nascita di Giovanni Battista, l'annunciazione dell'angelo a Maria, la visitazione a Elisabetta, la natività e la circoncisione di Giovanni, il censimento a Betlemme e la nascita di Gesù, la sua circoncisione e presentazione al Tempio, l'episodio di Simeone e Anna, la predicazione di Gesù dodicenne nel Tempio, la gioventù trascorsa a Nazareth, la predicazione di Giovanni Battista, la sua prigionia, il battesimo e la genealogia di Gesù e le tre tentazioni nel deserto, tutto ciò che precede l'inizio del ministero in Galilea. Voi dite, quali sono, qual è il nesso che tiene insieme tutte queste cose? L'eresiologia classica, a cominciare già da Tertulliano, questo sono io, non è Nicolotti, l'eresiologia classica, a cominciare da Tertulliano, diceva che Marcione aveva espunto dal Vangelo secondo Luca tutto quello che rimandava all'Antico Testamento. E quindi è chiaro che il battesimo di Giovanni è un battesimo secondo un'economia vecchia, non un'economia evangelica. Il riferimento alla genealogia in Luca, figuriamoci, neanche si limita ad arrivare come quella matteana ad Abramo, ma si spinge fino ad Adamo, sarebbe un filo diretto con il creatore, non ce lo possiamo permettere se siamo in un contesto polemico che vuole dire male del creatore, come è quello di cui si accusa Marcione. Spero di spiegarmi su questo. E quindi uno dice, vabbè, ma che c'entrano le tentazioni? Beh, nelle tentazioni il demonio oppone a Gesù delle citazioni veterotestamentali, delle citazioni bibliche. E Gesù risponde non dicendo, ma le scritture infatti le ha fatte un altro Dio che è cattivo, e io invece vengo a portare una novità. Gesù risponde con citazioni da quelle stesse scritture. E questo è problematico laddove uno intenda indicare che Gesù propone un'economia tutta quanta diversa e anzi opposta rispetto all'economia della legge, l'economia del peccato. In questo, come diceva Bruni, Marcione propone una teologia radicalmente paolina, più paolina di Paolo, prende le impostazioni di Galati, non tanto romani, ma di Galati e Prima Corinti, e cerca di massimalizzarle, quindi la grazia vale tutto, la fede vale tutto, le opere e la legge non servono a niente, cose che a leggere Paolo in sé per sé non constano. Torniamo a Nicolotti. L'assenza di questi testi nel Vangelo di Marcione potrebbe confermare l'ipotesi già avanzata da alcuni studiosi che essi fossero originariamente mancanti in tutti i racconti più arcaici e siano stati aggiunti in seguito. Dal Vangelo di Marcione non si sa dunque nulla della nascita e dell'infanzia di Gesù, l'unico riferimento a Nazareth in una delle fonti 4:16, in una delle fonti per il testo del Vangelo di Marcione, sostituito da Betsaida. Anche i riferimenti alla famiglia di Gesù sono scarsissimi, limitati a pochi accenni nei quali egli mostra di non prestare importanza ad essa e altrettanto invita a fare ai suoi seguaci. E, quindi avete notato, immagino, qualcosa di strano in quest'ultimo passaggio, quando dice Nicolotti: l'assenza di questi testi potrebbe confermare l'ipotesi di alcuni studiosi che essi fossero originariamente mancanti in tutti i racconti più arcaici. Uno dice: oddio, che scoperta lancinante, il Vangelo secondo Luca non comincia, Luca non l'ha scritto così come noi lo conosciamo, non comincia così il Vangelo secondo Luca, l'Annunciazione, la Natività, la Gesù che predica al Tempio, che incontra i dottori del Tempio, Simeone e Anna, tutte queste cose Luca non le ha scritte. E questo significa perdere tra virgolette il Benedictus, il Magnificat, il Nunc Dimittis, anche un'innologia cristiana complessa. Da dove vengono queste cose, questi testi raffinatissimi e bellissimi? Il Magnificat sarebbe stato ignoto a Luca? Questa cosa pone qualche problema. Come dire, il Magnificat è stato inventato? Da chi? Quando? Ci sono alcuni studiosi, sì, che ritengono che questi testi siano testi posteriori di sviluppo e aggiunti redazionalmente a un Vangelo che di per sé cominciava in modo analogo a quello di Marco, direttamente dalla missione di Gesù, e anzi, saltando il battesimo. Marco comincia con il battesimo, qui si salta il battesimo, che sembra puzzare di antico, di rapporto col vecchio anch'esso. E chiaramente sono tutte quante congetture, nulla di tutto ciò è riscontrabile con mano, perché sebbene i testi più antichi non siano, come per la filologia classica, risalenti al decimo, undicesimo, nono secolo se va bene, ma addirittura al quarto, comunque tra il quarto e il primo secolo c'è un bel buco che colmare è impegnativo. E allora sì, ci sono alcuni frammenti di codici, alcuni frammenti papiracei che vengono datati più o meno tra il secondo, qualcuno anche nel primo secolo, e però sono poche frasi che non ci danno certezza sulla ricezione complessiva del testo e che talvolta indicano anche una lingua un po' diversa, una lezione, una recensione un po' diversa, quella che poi è stata chiamata, è stata ricondotta a una genealogia delle famiglie dei codici, cose complessissime che qui adesso già accennare è perfino troppo, però è giusto per dire: questi studiosi non sono dei matti temerari che vogliono demolire la fede, e non si demolisce la fede dicendo che un testo viene aggiunto al Vangelo più tardi. Abbiamo già visto che lo stesso testo canonico ci mostra come alcune parti siano evidentemente aggiunte a una parte già presente, a una parte precedente, e anzi come lo stesso testo canonico metta le mani avanti chiedendo di non aggiungere altro, di non togliere altro, di non intervenire, proprio perché si faceva, si poteva fare, e c'era chi osava farlo. Quindi la posizione di Marcione poteva essere, secondo Tertulliano e gli eresiologi posteriori, che sono un tale Adamanzio ed Epifanio, fondamentalmente sono questi i tre testimoni posteriori, ma Tertulliano è il primo cronologicamente ed è quello che dedica l'opera più vasta, più densa, più strutturata, e la loro posizione è: Marcione ha preso il Vangelo secondo Luca, lo ha mutilato delle parti che lo rimandavano all'Antico Testamento. Per esempio, e qui c'è un punto dolente dell'argomentazione di Tertulliano che per noi diventa però un elemento imprescindibile della riflessione, e Gianotto e Nicolotti ci aiutano in questo. Per esempio, Tertulliano rinfaccia a Marcione di aver sempre omesso i passaggi del Vangelo in cui Gesù dice di essere venuto a compiere la legge. Questa cosa sarebbe interessantissima per noi se la trovassimo nel Vangelo secondo Luca, ma non c'è effettivamente nel Vangelo secondo Luca. Questa cosa si trova soltanto nel Vangelo secondo Matteo. Quindi che dobbiamo dedurre? Che Tertulliano aveva una recensione a noi ignota del Vangelo secondo Luca in cui compariva anche questa frase? Beh, se si potesse dimostrare questa cosa saremmo davanti a una scoperta epocale per la critica testuale del Nuovo Testamento, ma non ci consta che esista un testo del genere tra quelle migliaia di testi, di copie a cui accennavo prima. E allora cosa dobbiamo pensare? Che in quel passo forse Tertulliano parlava di Vangelo in senso generale, del quadriforme Vangelo, del contenuto dei quattro Vangeli, e non più direttamente del Vangelo di Luca, tesi sostenuta da altri studiosi. Voi capite che però nel momento in cui io attacco un avversario dicendogli hai smontato il Vangelo di Luca e infatti non citi mai questo, la mia posizione diventa o attaccabile o perlomeno poco difendibile, sicuramente molto fragile. E su questo appunto vorrei, prima di arrivare a un primo scambio con voi, vorrei chiarire quali sono le fonti a cui attinge questa ricostruzione. Trattasi di ricostruzione, deve essere chiaro, è un testo quasi completamente immaginato, è un testo che nasce dal collage di citazioni riportate da polemisti che hanno dato addosso a Marcione. Noi non abbiamo una tradizione del testo di Marcione, che ci tramandi il Vangelo di Marcione, abbiamo soltanto i frammenti di quanti gli hanno dato addosso per quell'opera. E voi capite che è un po' poco, è anche una fonte sospetta, se lo vogliamo dire in gergo forense. Tuttavia, essendo l'unica che abbiamo a disposizione, tanto vale cominciare da quella. Se poi domani delle anfore in qualche deserto ci restituiranno un testo originale, sarà una festa incredibile, grandissima, faremo molti convegni sul ritrovato Vangelo di Marcione, ma fino ad allora dobbiamo basarci di testimonianze indirette. Queste testimonianze indirette sono, come accennavo, Tertulliano, Epifani di Salamina e Adamanzio, e poi in misura minore Ireneo di Lione, che pure ho ricordato, Clemente Alessandrino, l'autore dell'Elenchos a cui accennavamo, il solito Origene che scappa sempre dappertutto, poi Efrem il Siro evidentemente, Filastro, Girolamo e qualche altro. Adesso cerchiamo di chiarire in tre punti, senza fare una mucchiata di nomi che può risultare solo indigesta, soprattutto la domenica sera quando uno dovrebbe andare verso una notte riposante prima di riprendere la settimana lavorativa. Allora, Tertulliano, mettiamo davanti questi tre punti: Tertulliano, Epifanio e Adamanzio, o anche diciamo Adamanzio, visto che scrive un po' prima, e poi Epifanio. Allora, Tertulliano scrive il suo trattato contro Marcione ed è diviso in cinque libri. I primi due libri confutano la dottrina di Marcione che vorrebbe distinguere il Dio buono dal malvagio creatore del mondo e propone invece la fede in un unico vero Dio dotato di tutte quelle qualità che Marcione attribuiva al primo dei due. Il terzo libro cerca di dimostrare che il Messia preannunciato dalle antiche scritture è precisamente il Cristo dei Vangeli. I libri quarto e quinto sono infine dedicati all'esegesi delle scritture nella forma adottata da Marcione, rispettivamente il Vangelo e la raccolta delle 10 lettere di Paolo. Ho detto 10 perché lui ritiene non autentiche le lettere trito-pauline, che in effetti anche la critica moderna e contemporanea ritiene non autentiche, le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito, ne ritiene spurie, anche se di scuola paolina. Quindi il Vangelo si ricava prevalentemente dal quarto libro, e vabbè, sul testo di Tertulliano adesso sorvoliamo, tanto non ci interessa. Adamanzio invece scrive un dialogo all'incirca tra il 280 e il 330, quindi a cavallo tra terzo e quarto secolo. E una bella finestra larga, ma d'altronde non possiamo precisare meglio di così. E questo dialogo ha per titolo La retta fede in Dio. E inizialmente Adamantio, che è l'autore ma anche uno dei personaggi presenti al dialogo, combatte le dottrine di due discepoli di Marcione che si chiamano Megezio e Marco, e poi rivolge le proprie accuse a Marino, seguace di Bardesane, in tavola anche una disputa con altri eretici, esponenti della teologia di Valentino. Quindi, capite, sembra un fritto misto, ma in realtà è un accostamento fin troppo ricorrente tra Marcione e gli gnostici. È così ricorrente nell'eresiologia antica che il lettore, diciamo poco avvertito, è portato a pensare che Marcione sostenesse tesi gnostiche. E questo è falso. Marcione non sosteneva tesi gnostiche in senso proprio. È vero però che Marcione e gli gnostici condividevano entrambi una diffusa e sostanziale avversione all'antica economia. E ritenevano che il creatore del mondo fosse malvagio e che Gesù fosse venuto a portare un'alleanza che non aveva nulla a che vedere con la precedente. Gli gnostici addirittura ritenevano che l'alleanza antica offuscasse quella di Cristo e che fosse stata fatta, cioè che i profeti avessero parlato, perché la gente poi non credesse in Cristo. Alcuni gnostici arrivavano a dire questo. E data questa affinità, alcuni eresiologi hanno teso a raccoglierli e metterli seduti a un unico banco. Per noi lettori si impone dell'attenzione, non possiamo considerare Marcione un gnostico o gli gnostici dei marcioniti, sono vicini per questa sola ragione e non c'è lecito andare oltre. Che succede poi alla fine dell'opera? C'è un pagano che dai contendenti era stato eletto come arbitro del dibattito e ovviamente assegna la palma della vittoria ad Adamantio, anche perché diremmo noi malignamente, era l'autore, quindi sicuramente ha scritto anche il finale oltre all'opera. Questo lo si vede anche in altre opere dialogiche, finisce sempre che l'autore ha ragione, altrimenti neanche avrebbe cominciato a scrivere. Detta così, insomma, sembra beffarda, ma è evidente che nessuno comincia a scrivere un'opera che dia torto a se stesso e che confuti se stesso. E il terzo autore invece è Epifanio, che è il vescovo di Salamina, scrive due opere a distanza di pochi anni, una si chiama Ancorato, che esprime l'ortodossia, la retta fede, e poi ne scrive un'altra sulle eresie, e lui la chiama Panarion, cioè la cassetta dei medicinali, la chiama così perché intende proporre gli antidoti a tutti i mali, a tutte le eresie. Lui ne elenca un'ottantina, 80 eresie precisamente nel suo Panarion, e voi dite, immaginiamoci come può aver trattato una delle 80 eresie. Sì, in parte Epifanio si trova a fare non di rado delle approssimazioni, va pur detto che il marcionismo in Epifanio non è 1 su 80, non vale 1 su 80, perché nella sezione del Panarion dedicata al marcionismo confluiscono i lavori preparatori di un'opera che sembra essere poi stata abortita, ma pare che insomma Epifanio volesse scrivere un'opera apposta contro i marcioniti, quell'opera poi non fu mai scritta, ma il materiale preparatorio sarebbe confluito quindi nel Panarion. Vi potete immaginare, questo è il panorama da cui si parte. Che tipo di testo avremo? Avremo un testo molto composito, molto fluttuante, perché poi c'è il passo in cui abbiamo la testimonianza di Tertulliano e quella di Epifanio, ma magari quella di Tertulliano ce l'abbiamo in latino e non in greco, e quella di Epifanio invece ce l'abbiamo in greco, oppure dove abbiamo due testimonianze in greco, i due testi discordano. E perché discordano? Perché uno citava a memoria e l'altro letteralmente. Come facciamo a decidere chi era più fedele se noi non sappiamo qual era il testo di riferimento e quello stiamo cercando di ricostruire? Cioè, se posso usare un'immagine plastica, direi che questi due curatori hanno cercato un'opera eroica quanto romantica, in certo senso non esente da un tasso di disperazione, ma pure un'opera utilissima, un'opera titanica, come se vi trovaste in pieno oceano con dei tronchi che vanno alla deriva e doveste cercare di saldarli insieme mentre siete in acqua per farne una zattera. È un'opera quanto mai complicata. È difficile che arrivi a costruire un'imbarcazione navigabile, eppure bisogna provare. Una cosa del genere hanno fatto loro, il cui testo, che voi trovate nella seconda metà dell'opera, è composto anche graficamente dalle parti in grassetto, che non sono moltissime nella pagina, che sono le pagine, che sono le parti, le parole del Vangelo di Marcione ricostruito, di cui gli editori si dicono ragionevolmente certi. Poi ci sono le parti in tondo, quelle normali, che sono i testi di cui si dicono persuasi, e poi quelle in corsivo di cui si dicono dubbiosi, scettici. E la domanda poi che si impone è: e le parti che mancano nel confronto con Luca? Ci sono diverse parti che mancano, non soltanto all'inizio, diversi versetti mancano proprio nel corso della trattazione. Perché mancavano? Perché mancavano nel testo di Marcione, o perché i tre autori principali da cui prendiamo le citazioni non li hanno riportati, e non li hanno riportati perché non c'erano, appunto, o perché non hanno ritenuto importante soffermarsi su quella parte e quindi si può presumere che quella parte fosse conforme al testo che avevano tutti quanti gli altri? Qui i curatori hanno scelto di non riportare i versetti che non risultano da alcuna delle fonti antiche. È chiaramente una scelta, come dicono loro, opinabile. Potevate anche decidere di riempire a forza pure quelle parti. Abbiamo scelto di non fare questa cosa, e quindi da ciò risulta un testo di questo tipo. Poi vi dirò qual è l'argomento che si ricava da tutto ciò, e perché gli autori ritengono che Marcione, se pure è intervenuto in modo diciamo arbitrario sul testo, non deve aver fatto poi tutto questo tutti questi tagli che gli si attribuiscono. Ma adesso vorrei sentire le vostre telefonate, le vostre impressioni. La linea alla regia. Eccoci, siamo tornati in linea, perché dalla regia mi dicono che non abbiamo telefonate al momento. Io mi auguro che questo sia dovuto più al fatto che la materia risulta interessante e avvincente che non alla problematicità della stessa, che pure è indiscutibile. Ma allora, visto che abbiamo ancora alcuni argomenti da evadere prima della fine della nostra puntata, riprendo alcuni testi dei nostri curatori e poi vediamo di riservarci, se ci sarà modo, se ci sarà necessità, più tardi, poco prima della fine della trasmissione, uno spazio di confronto appunto con voi ascoltatori. Volevo proporvi una parte non troppo criptica del primo saggio, quello di Claudio Gianotto su Marcione e il suo Nuovo Testamento, perché vi può rendere un'idea più circostanziata, anche se non troppo arida, come in altri punti invece rischia di essere per un pubblico generalista, non quindi specialistico, di quale sia la complessità dei testi dal IV secolo in giù, dal IV secolo verso il primo. Quindi noi sappiamo che i testi dovevano essere composti più o meno verso la fine del primo secolo, che dovettero avere qualche decennio ancora di spazio redazionale, e però tracciare le linee di questi decenni risulta quanto mai arduo. La questione che però ci interpella è che gli autori cristiani che noi abbiamo, a cominciare appunto dalla che abbiamo in questo periodo tra primo e secondo secolo, quindi pensiamo alla Didache, alla lettera di Clemente Corinzi, alle lettere di Ignazio, a qualche altro autore di questa fascia temporale tra il 70 d.C. e il 150, il 170, i primi apologisti greci, citano rarissimamente scritti del Nuovo Testamento. Noi non abbiamo molte citazioni anteriori alla metà del secondo secolo. Che succede poi? Succede che alla metà del secondo secolo all'improvviso c'è quello che in statistica si chiama effetto collo di bottiglia. C'è una moltiplicazione esponenziale, spaventosa e meravigliosa delle ricorrenze, delle citazioni negli autori antichi. Quindi da intorno al 140-150 sembra che tutti conoscano i Vangeli e che tutti li citino. Qual è la ragione per cui questo avviene e avviene in quella data? Ecco, la tesi proposta dai nostri curatori è che Marcione, più che intervenire su un testo canonico già formato, abbia contribuito con la sua presenza, con la sua azione anche di autore, di redattore se non altro, all'accelerazione, a mo' di un enzima, per dire, in un organismo, all'accelerazione di quel processo ecclesiale che stava lentamente componendo il canone, cioè con la vicenda di Marcione, quel processo, come dice il proverbio, sarebbe stato infine veloce, e quindi di lì si sarebbe andati verso una rapidissima canonizzazione che non avrebbe più trovato ostacoli. Ora, questa è la loro prospettiva ed è qualcosa di discutibile, ma di discutibile in sede accademica, quindi con degli argomenti solidi portati a suffragio della discussione, non con delle mere prese di posizione. Leggiamo cosa dice Gianotto, qui ci aiuta a capire. Per quanto riguarda la critica esterna, vale a dire la datazione dei supposti materiali della tradizione manoscritta e la valutazione delle citazioni nei testi della letteratura successiva, le cose non vanno molto meglio che per gli elementi di critica interna. I codici onciali più antichi che contengono i Vangeli canonizzati risalgono al IV secolo. E se è vero che questa circostanza avvicina molto di più che per qualsiasi altro testo antico le prime testimonianze manoscritte superstiti agli originali, la distanza resta comunque ancora eccessiva e ci offre scarso aiuto per la datazione dei testi. Ci sono però anche le testimonianze molto frammentarie dei papiri, che in molti casi permettono di spostare ulteriormente indietro la datazione dei primi testimoni manoscritti dei Vangeli canonizzati. Allora, una piccola parentesi, questa differenza tra codice e manoscritti. I codici sono i libri così come li conosciamo noi, con le pagine, che sono fatti il più delle volte in pergamena o in papiro, chiedo scusa. Il codice, ecco, del IV secolo normalmente sono quelli ordinati dall'imperatore Costantino e diffusi nelle chiese per ordine imperiale, quelli sono in pergamena e sono l'Alessandrino, il Vaticano, il Sinaitico, sono i grandi codici del IV secolo che ci sono giunti. I codici, diciamo di natura meno raffinata, sono anch'essi in materiale papiraceo, ma sono rilegati in forma di codice e non di volume. Allora, quindi c'è una duplice differenza. Da una parte il materiale, papiro o pelle di capra o di pecora. La pergamena è fatta appunto con la pelle animale, quindi materiale animale. Il papiro è materiale vegetale. Normalmente il papiro, per la sua conformazione, dava adito, e così era nell'antichità, fino all'epoca cristiana proprio, che segna uno spartiacque, dava adito alla costruzione di volumi, cioè di rotoli di papiro che venivano scritti solo da un lato e quindi srotolati per la lettura. Si potevano srotolare in senso orizzontale, in senso verticale, a seconda delle lingue e delle grafie adottate, però dovevano sempre essere scritti da una parte sola. Il codice si impose proprio forse per la redazione delle lettere di Paolo, ma questa è un'ipotesi, come strumento rivoluzionario, strumento epocale rivoluzionario, perché rendeva più maneggevole e più fruibile il testo, che un libro te lo puoi portare dietro e tenerlo anche protetto, perché c'è una corteccia, da cortex viene la parola codice, c'è una corteccia che protegge l'impaginato, laddove invece un volume è molto fragile, è esposto alle intemperie, si può strappare facilmente, deve essere custodito con una certa attenzione, non è una cosa da viaggiatori, invece i missionari del Vangelo sarebbero stati sempre più viaggiatori fino a un certo punto. Quindi abbiamo questa differenza tra i volumi e i codici. Tendenzialmente i grandi codici sarebbero stati di materiale pergamenaceo, mentre i volumi anteriori, qualche codice e i frammenti più antichi sarebbero stati invece in papiro. Ecco perché si dice che si chiamano papiri quelli più antichi, quelli che non sono stati rilegati in codice, in forma di codice. E appunto diceva Gianotto che ci sono le testimonianze, che sono molto frammentarie, dei papiri, che ci permettono di spostare ulteriormente indietro la datazione dei primi testimoni. I casi più famosi sono quello del P64 al Magdalen College di Oxford, che contiene passi di Matteo ed è stato datato da Carstentide addirittura all'ultimo terzo del primo secolo. Ma l'elenco delle fonti papiracee nell'edizione critica del Nuovo Testamento di Nestle Aland lo data verso il 200 circa. Voi dite, ma com'è possibile che uno studioso lo data all'ultima parte del primo secolo e un altro agli inizi del terzo secolo? Sono 200 anni di differenza. Sì, ci sono 200 anni, non proprio 200, sono un po' di meno. Comunque, siamo allo scavallo di tre secoli. Perché? Perché la datazione dei papiri non si fa tanto sul materiale. Voi sapete, la datazione del CV14 può essere inficiata da molti fattori, lo sapete per la sindone se non altro, e i soli fattori grafologici e paleografici permettono una datazione, ma con l'approssimazione che è di almeno un secolo. Cioè i conoscitori delle scritture antiche sì, possono dirti: questa scrittura si usava in questa zona più o meno a cavallo, più o meno nel secondo secolo, ma adesso se fosse il 110 o il 180 non potete pretenderlo con grande esattezza. E una situazione di questo tipo è quella che purtroppo affetta la discussione accademica sulla datazione dei papiri. E c'è poi il caso del P52 alla Rylands Library di Manchester, che contiene un passo di Giovanni ed è datato nell'elenco di Nestle Aland nel secondo secolo. In nota aggiunge Gianotto che nella 26esima edizione del Nestle Aland il P52 è l'unico papiro della lista ad essere datato nel secondo secolo, e invece nella 27esima, cioè quella successiva, si aggiunge adesso il P90 dell'Ashmolean Museum di Oxford, che pure contiene un passo di Giovanni. Quindi, vedete, i più grandi editori degli studi biblici di questo secolo, Nestle Aland, due coniugi protestanti biblisti che tutta la vita hanno studiato le edizioni della scrittura del Nuovo Testamento, di edizione in edizione spostano la datazione di un papiro a seconda che emergano dati per collocarlo più o meno alto, e da questo deriva a cascata una serie di conseguenze che poi ci spiega anche la coscienza ecclesiale dei Vangeli, il fatto per esempio del collo di bottiglia che vi dicevo, come mai fino al 140 sono pochissime le citazioni di scritti del Nuovo Testamento e poi a un certo punto esplodono. Non è che pensiamo che tutto il Nuovo Testamento sia stato scritto di colpo nel 140-144, però lì qualcosa deve essere accaduto, come quando si parla di evoluzione. Noi constatiamo che in certe ere c'è un'esplosione di creature, di specie che si moltiplicano. Questo Darwin stesso lo constatò. Ora c'è una spiegazione materialistica, un'altra magari più legata a una dottrina creazionistica, ma il fatto che c'è un effetto collo di bottiglia si riscontra tanto nella paleontologia quanto nella paleografia. E tanto il filologo quanto il paleologo devono tenerne conto. E ad essi va aggiunto il frammento cumosanico che porta la sigla di 7Q5, datato ovviamente nel primo secolo, prima dell'abbandono del sito di Qumran nel 68 d.C., in seguito all'intervento dei Romani nella regione, e contenente, almeno così pensavano i primi editori, un passo di Marco. Ma la stragrande maggioranza degli studiosi non ha accolto questa proposta di identificazione, ritenendone molto più probabili altre, avanzate nel frattempo, che collegano il frammento con scritti del giudaismo ellenistico. Il fatto è che quando avete un frammento che contiene 4-5 parole scritte in greco che si capiscono appena, capire da dove vengano quelle 4-5 parole di cui si intuisce il senso non è semplice. Quella semplice sequenza di parole può essere contenuta in molti testi, può essere un logion agraton di Gesù, può essere un logion di Gesù che si ritrova nei Vangeli, ma era presente anche in scritti precedenti, in materiale evangelico andato per noi perduto. Capire soltanto da poche righe di cosa stiamo parlando, quale fosse il testo di riferimento è una dura impresa. Questo lo dico per spiegare, per dare un'idea più che spiegare di quale sia la complessità in gioco. In ogni caso, non bisogna dimenticare che le datazioni paleografiche dei frammenti papiracei sono necessariamente approssimative e quindi difficilmente sono risolutive per la fissazione di una data precisa. Ecco, un altro esempio è quello del P52, che era stato datato anche quello nel primo secolo, e ci sono dei papirologi che invece hanno avanzato delle osservazioni per cui ritengono che si deve parlare almeno dello scavallo tra il secondo e il terzo secolo per la datazione di quel papiro. E non va meglio per quanto riguarda le citazioni nella letteratura dei primi secoli. Quello che vi dicevo, non sono attestate citazioni prima della metà del secondo secolo. Ecco, il primo volume di Bibbia Patristica, che è un'enciclopedia delle citazioni bibliche nei padri della Chiesa, riporta più di 10.000 citazioni dei quattro Vangeli canonizzati negli scritti successivi alla metà del secondo secolo e nessuna prima di quella data. È un'osservazione questa che Gianotto mutua da Vincent, da un suo studio importante, però non se ne può prescindere. E quello che dice Gianotto, ed è ciò a cui dobbiamo cercare di rivolgerci nella conclusione di questa nostra puntata, anche ammettendo che la composizione dei Vangeli sia davvero cominciata verso la fine del primo secolo, così come abbiamo ritenuto a seguito della ricerca sul Gesù storico e della questione sinottica, non per questo possiamo trascurare il silenzio delle fonti fino alla metà del secondo secolo. Che cosa avvenne? Oltretutto, la stessa storia delle polemiche antignostiche ci mostra che fino alla metà del secondo secolo il Vangelo di Giovanni fu accettato con riserva, soprattutto in comunità a base giudaica come quella di Roma. Fu accettato con riserva perché sospetto di gnosticismo, perché gli gnostici subito se ne erano appropriati. Ci sono anche degli autori che hanno sospettato che gli gnostici avessero dato un contributo analogo a quello sospettato da Marcione su Luca e sui sinottici proprio sul prologo giovanneo, e uno dice accidenti, però non ci vogliono lasciare niente. No, è che il prologo giovanneo in effetti porta delle parole che sono tutte proprie del prologo, che non hanno riscontro poi nel corso del Vangelo e che invece hanno molto riscontro nei testi gnostici. Il che non toglie che il canone poi abbia reso cattolico tutto quanto il testo, ed è questo ciò che conta per la retta fede, per l'ortodossia. Ecco perché la Chiesa non ha paura degli studi filologici sulla scrittura, non c'è mai niente da perdere negli studi filologici sulla scrittura, una lezione che per qualche secolo è stata anche un po' dimenticata, in certi ambienti si aveva un po' di paura riguardo agli studi biblici, ma non solo dal Vaticano II, almeno dalla fine dell'Ottocento e dagli inizi del Novecento la Chiesa Cattolica ha chiaramente compreso che aveva solo da guadagnarci nella comprensione più approfondita dei temi biblici. Vorrei muovermi adesso soltanto a un passaggio che è fondamentale in Gianotto, che lui mette a pagina 54 del suo saggio introduttivo. Lui, insomma, non lo dice con molta enfasi, ma per due o tre volte accenna all'argomento come se avesse una rilevanza importante, visto che di fatto questa puntata è stata una lunga recensione al loro libro, che comunque è bello, importante, raccomandabile, chiaramente fa parlare di sé nell'ambiente scientifico. Una piccola osservazione a margine mi permetto di lasciarla in fondo alla recensione. Scrive Gianotto: un argomento che rileva di critica interna è quello della scarsa coerenza della rielaborazione da parte di Marcione del Vangelo secondo Luca, che non lascia intravedere un preciso e organico progetto redazionale. L'accusa mossa a Marcione dai padri della Chiesa è emblematicamente sintetizzata da questa frase di Tertulliano. Due punti. Pertanto è certo che ha eliminato tutti i testi contrari al suo sistema, quelli che concordano con il Creatore, sostenendo che siano stati inseriti dai partigiani di quest'ultimo, mentre invece ha mantenuto quelli che sono in sintonia con il suo sistema. Questo è il Adversus Marcionem 462. Se Marcione, dice Gianotto, come gli contestano i padri della Chiesa a partire da Ireneo, avesse effettivamente rielaborato il Vangelo secondo Luca sulla base dei contenuti, eliminando tutto quello che andava contro le sue convinzioni teologiche, allora questa intenzionalità dovrebbe trovare riscontro in un preciso progetto redazionale. Ecco, questa affermazione di Gianotto a me sembra francamente rispettosamente opinabile, nel senso che se interveniamo in un racconto, in una narrazione di qualunque tipo che abbia una sua, quindi una struttura già fatta, già formata, e mutiliamo questa narrazione, noi arriviamo facilmente a compromettere la comprensibilità del progetto originale, ma non per questo formiamo un nuovo progetto con una coerenza analoga a quella dell'originale. Se prendiamo i Promessi Sposi e cominciamo a tagliare la vicenda dell'innominato prima della sua storia, la preistoria dell'innominato, la preistoria della monaca di Monza, se cominciamo a togliere la scommessa di Don Rodrigo, possiamo togliere elementi di spessore e di profondità, ma non per questo costruiamo una nuova struttura narrativa. Questo è l'osservazione, ecco, lui sembra portare questo argomento come qualcosa di probante, di decisivo. A me rispettosamente non sembra evidente che le cose stiano in questo modo. Il disegno teologico che avrebbe guidato la rielaborazione marcionita del Vangelo secondo Luca si può sintetizzare, sempre secondo Tertulliano, nella separazione di legge ed Evangelo. Poi va avanti, dice: in molti casi non si capisce perché Marcione avrebbe eliminato dal Vangelo secondo Luca materiale del tutto irrilevante rispetto al suo disegno teologico, in altri casi perché l'avrebbe invece conservato quando esplicitamente si opponeva a tale progetto. Ecco, questo invece resta accettabile dell'osservazione e resta il punto su cui tutti abbiamo da guadagnare da una simile riflessione, cioè: se la redazione di Marcione non corrisponde invece in toto al progetto che gli attribuivano, questo non vuol dire che ci fosse che egli non abbia rimesso le mani sul testo, perché altrimenti avremmo una redazione più evidentemente coerente. Questo vuol dire che ci sono molte cose che ancora non sappiamo. Questo vuol dire che forse anche il processo di elaborazione del testo canonico di Luca aveva ancora qualche ultimo passo da compiere, ed è per questo che benvenuta è l'opera di Gianotto e Nicolotti. Come dicevano i padri, spesso la salvezza viene dai nemici e spesso la dottrina si definisce nella risposta alle proposte qualificate poi come eterodosse, quindi è dall'eresia che per contrasto si affina come la lama sulla pietra l'ortodossia, e quindi lo studio delle eresie e anche delle eresiologie va sempre a vantaggio della maggior conoscenza del cristianesimo antico e della vita cristiana di tutti noi. Io mi rendo conto che la materia è stata vasta, fosse trattata necessariamente per approssimazioni. Torno a consigliare il confronto con questo testo per chi lo desidera, per chi pensa di avere le capacità di affrontare un testo indubbiamente complesso, e ad ogni modo nel prossimo appuntamento torneremo invece sulla parte finale di Tertulliano e poi introdurremo Novaziano e il suo De Trinitate. Quindi vi saluto e vi do appuntamento a domenica 17 novembre, terza domenica del prossimo mese, per la prossima puntata di Padre Nostri. La domenica prima invece ci sentiamo, per chi vuole, con la tavola rotonda. E da Giovanni Mascotullio è tutto, la linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.